Da Francesca Giorzi un buon pomeriggio, ben ritrovati al ciclo Ciao Ciao 4 che vuole omaggiare uno studio che per 62 anni ha accolto attori, registi, autori della fiction e ex prosa RSI. Oggi con noi Manuel Maria Perrone, un buon pomeriggio.
Ciao.
Lei ha avuto un percorso molto vario che l'ha portato solo negli ultimi anni a rientrare in Ticino. In realtà, appunto, ha passato molti anni lontani in Argentina, poi a Bruxelles dove ha studiato. Ecco, come è partito? Perché ha sentito l'esigenza comunque di andare altrove per trovare e sviluppare la sua artisticità?
Ma io penso che l'effetto un po' dell'autostrada, nel senso alla fine per chiunque nasce in Ticino il lato incrocio è molto forte, quindi io ero abbastanza tranquillo nella mia classe delle elementari, dove ero anche tra l'altro l'unico che non faceva il corso di religione. Poi hanno iniziato a venire ragazzi dall'Azerbaigian, poi venire dall'ex Jugoslavia, quindi già uno stando qua si rendeva conto che il mondo era molto più ampio che da Chiasso e Rolo, e quindi abbastanza naturalmente. Poi faccio parte di quella generazione un po' di figli di Schengen, per cui ci hanno un po' venduto questo sogno, per cui era tutto un terreno, grande terreno di gioco, ecco.
Regista e sceneggiatore, lei passa dal cinema al teatro, appunto alla radiofonia. Dove si sente più a suo agio in tutti questi campi?
A me la cosa che mi piace è l'idea di drammaturgia, quindi la drammaturgia forse è qualcosa di trasversale a tutti questi campi. Mi piace dover capire ogni progetto in che linguaggio, ma poi capire, spesso è il progetto stesso che te lo dice, proprio te lo grida in faccia, che linguaggio ha bisogno per essere espresso. Per esempio, non so, per anni avevo in mente un quadro, poi un giorno ho capito che non era nei miei mezzi di fare un grande quadro pitturandolo, e poi quindi è diventato un racconto, per dire, eccetera. Quindi direi che, anzi, il fatto di poter spaziare principalmente tra radio, cinema e teatro, e anche bomba, e scrittura tout court, che in questi anni mi ha dato come un piccolo antidoto al mio sentimento di impostore, che comunque mi porto dietro.
Quindi prima c'è la necessità, l'urgenza di raccontare qualcosa e poi si trova il canale col quale sfogarsi.
Esatto.
Lei ha lavorato e ancora attualmente vive a Marsiglia, appunto una realtà immagino variegata, con un sacco di incontri diversi e poi la pandemia, quel periodo nefasto, ma in qualche modo che ha riportato molti talenti anche nella Svizzera italiana, l'ha fatta rientrare. E poi che cosa ha ritrovato in Ticino?
Allora, diciamo che il Ticino ha sempre questa tensione, io trovo, tra essere un posto estremamente ricco di personalità variegate, è comunque una specie di Eldorado dell'intellettualità, eh? Dicevo prima, ecco, ho scoperto da poco che Strehler abitava qua, ma l'ultima volta mi hanno detto pure il manager dei Sex Pistols è morto a Bellinzona, uno scopre che Erich Fromm era Muralto. E questa cosa comunque secondo me resta ancora vero. Per esempio, un amico editore delle edizioni Seuil che è venuto a trovarmi 2 anni fa, e lui era appena stato a farsi un giro in Valmaggia, e più o meno mi dice: in ogni rustico c'è la direttrice del Salone del Libro di Francoforte, c'è il caporedattore di Gallimard, c'è così. E questo è strano perché, come penso tutti quelli che abitiamo questo territorio, spesso è nascosto poi. Magari li incrociamo alla Migros e non sappiamo di incrociarli alla Migros. Però è anche molto stimolante al momento di dover andare a fare i confronti con se stessi, anche di capire che cosa di questo territorio, che magari più naturalmente uno a 18 anni fugge perché è affamato di mondo, invece poi di dire: ma se queste persone ce ne trovano delle cose, anch'io cosa ci posso trovare?
L'ultimo lavoro che lei ha fatto in teatro l'ha presentato nell'ambito del Festival Letteratura a Chiasso ed è stato un contesto anche produttivo. Com'è stata questa esperienza?
Bah, questo è stato molto bello, appunto, ecco, proprio in termini di ritorno. Quello è stato un ritorno per me addirittura proprio archetipico, nel senso che io da bambino proprio abitavo di fronte all'ultimo binario della stazione di Chiasso, in via Soldini, e per caso parlando con Marco Galli e con le altre persone del Festival di Chiasso Letteraria, ma è proprio partito da loro lo stimolo di dire: sarebbe bello che voi quest'anno fate qualcosa sulla ferrovia, perché non siamo mai riusciti a veramente a raccontare quel posto, a viverlo anche artisticamente così, e quindi abbiamo fatto delle prime scouting location con loro e siamo finiti in un posto che io e Yuri Kainer, il mio coregista, anche ticinese, abbiamo visto e ci siamo detti, ecco, qua lo vogliamo fare. E solo poi dopo, a un certo punto, vedevo una casetta che usciva oltre il muro di cinta della stazione. Poi sono andato a vedere ed era via Soldini 7, quindi proprio il posto in cui abbiamo fatto lo spettacolo era da dove io guardavo la ferrovia da bambino. Poi è stato, diciamo, anche pieno di contraddizioni, ecco, questo all'immagine per tornare anche com'è lavorare in Ticino, comunque un posto in cui non tutto è semplice, ecco, c'ha comunque alcune cose che sono strane, nel senso che è pieno centro dell'Europa e per certi aspetti si comporta come una provincia estrema. E questo è stato soprattutto, direi, nel confronto appunto tra un festival così importante come Chiasso Letteraria, che invita nomi, c'era Wuming, c'era Vincenzo Latronico, dei nomi comunque della cultura, passano dei premi Nobel, passano dei grandissimi scrittori, e poi magari ecco il contesto produttivo che per noi è stato invece sulle ferrovie non è stato sempre magari facilissimo in termini di paura, per esempio ecco i ferrovieri che sono venuti a controllarci, forse più che aiutarci, al momento che dovevamo installare le scenografie, poi di colpo si sono spaventati del fatto che utilizzavamo delle croci nello spettacolo che mettevamo lungo i binari per raccontare tutti quei morti invisibili che ci sono nel passaggio di esseri umani e anche, comunque, anche per raccontare tutti i morti sul lavoro che ci sono sulle ferrovie, e a loro, per esempio, questa cosa li ha disturbati e li hanno buttate via. E lì, ecco, magari era una situazione di lavoro che poteva ricordare forse più, non so, l'Afghanistan, ecco.
Lei ha presentato anche un suo lavoro al MoMA di New York. Anche qui un'esperienza, mi raccontava, con i pro e i contro. In fondo uno arriva in un'istituzione così grande, internazionale, pensando di essere arrivato, però poi non sempre l'aspettativa è nutriente, in qualche modo ci si trova quello che ci si aspetta.
Allora, sì, forse sul MoMA ho avuto un'altra esperienza, diciamo, magniloquente o importante, che è stato quando ho presentato un film alla Kaizen del realizzatore a Cannes. E per esempio, ecco, lì l'ho sentito forte, perché era comunque, era un lungometraggio che apriva la Kaizen, però di cui io ero regista di uno dei quattro episodi. La Kaizen non è la competizione ufficiale, quindi per esempio, ecco, lì uno si dice, ah, vado a Cannes, e poi si ritrova che è in una sezione meno importante, con un film che non è in competizione, tecnicamente regista di un cortometraggio e non di un lungo, e quindi si sente un po' così. Poi mi ha fatto ridere che appunto avevamo a disposizione la spiaggia della Malmaison, poi ero lì, vado per rubare un kiffer al bar e c'è un altro tipo che lo sta rubando con me, sa che cerchiamo di prendercelo così, poi ci fanno, no ma guardate che la colazione per voi che siete selezionati è tutto gratis, prendete quello che volete. E l'altro tipo, poi ci siamo messi a chiacchierare, ed era Sean Becker, che lì aveva presentato Florida Project, e anche lui si rideva del fatto che si sentiva molto impostore, non arrivato, eccetera. Poi invece lui l'anno scorso con Anora ha vinto tantissimi Oscar, così. Sul MoMA devo dire che quello che più mi ha stupito è il lato città-mondo di New York. Il MoMA è proprio strano, nel senso che è l'unico palazzo di 5 piani in mezzo a Midtown, dove appunto è un isolato dalla Trump Tower, dunque da questa, proprio da una parte c'è tutto questo tendere verso l'alto, quasi tirarsela di chi c'ha più piani, così la Trump Tower che c'ha questa entrata che è una specie di, boh, di cosa di pessimo gusto, però molto all'immagine del suo celeberrimo proprietario. E invece il MoMA è molto più, è piccolino, e però vale quasi di più di potersi dire, ah ma noi ci possiamo permettere di non dover fare 80 piani, noi abbiamo lo stesso spazio al suolo e ne facciamo solo 5 piani. La situazione che si è creata, per me molto divertente al MoMA, era che erano di un'apertura, per esempio appunto si sono sbagliati in effetti al momento di proiettare il mio film, hanno fatto un errore tecnico per cui l'hanno tagliato dentro, quando gli hanno fatto notare si sono scusati tantissimo, tra l'altro lì sono penetrato, quindi il MoMA tutto bianco, e mi hanno fatto penetrare nella pancia della balena, no? Dove invece tutto nero, nella cabina di proiezione, e lì c'erano tutti i proiezionisti, erano afroamericani, con i dread che passavano via con queste bobine. Ah, guarda, cioè qua c'era una volta l'Uesta, così. Tra l'altro persone che poi ho conosciuto e che mi hanno fatto scoprire invece diversi spazi dell'underground nel Queens o a Brooklyn. E questa compenetrazione tra mainstream e underground mi sembrava molto più all'idea quasi, ecco, un po' di egemonia culturale di Gramsci, ma nella base, se è forse un paese intelligente è un paese che sa che quello che oggi è underground magari domani sarà il mainstream, e che quanto più c'è comunicazione tra questi due mondi più funziona. E infatti anche loro molto gentili, infatti poi mi fanno: ah, scusaci, a cambio dell'errore cosa vuoi, visto che avevano in programmazione 8:30 di Fellini, e avevo notato anche per la mia megalomania faceva del bene che un cortometraggio che passa prima di un film ha i caratteri grandi uguali. E quindi gli ho detto: ah, se l'ho programmata insieme a 8:30, ah, oh, sì, certo, ha rifatto tutta la programmazione, che dici, sei comunque per mettermi insieme a 8:30, io mi sono ritrovato lì, bello, sulla strada, scritto Perrone, grande tanto quanto Fellini.
Una bella soddisfazione. Ci ha parlato prima di Chiasso e della finestra che lei aveva sulla stazione di Chiasso, un aneddoto e comunque una storia che ci ha raccontato in un podcast. Cristo si è fermato a Seveso, tra l'altro che è stato ben accolto in questi giorni al Pri Italia 2025. Com'è stata questa prima esperienza radiofonica, quindi col raccontarsi unicamente con appunto la voce, la narrazione in assenza di immagini, e qui una scrittura certo, ma anche una ricerca quasi giornalistica?
Allora, devo dire, non lo dico perché sono qua, molto molto bella per me come esperienza, è molto... Allora, io non ho mai fatto in cinema, in audiovisivo, diciamo, dei documentari, perché non mi piace, avevo sempre paura come di rubar l'anima, sono molto animista in quello. Quindi anche per me era la prima volta in effetti che affrontavo qualcosa di documentario. Forse il fatto che in gran parte l'anima fosse la mia o quella di mio defunto padre, il mio fantasma preferito come racconto, era più semplice. L'altra cosa è appunto questo che dici, no? È proprio la scrittura per la voce, qualcosa di molto affascinante. Uno, la leggerezza del mezzo, no? Del dispositivo, per cui spesso appunto potevo magari registrarmi un pezzetto di voce prima di venirlo a fare qua in studio, ma per provare cose... e mischiarlo a una pubblicità dell'epoca, piuttosto che a un pezzo d'archivio, piuttosto che a una canzone di musica pop. E tutto questo lavorando, lo rimettevo nella tavola di montaggio, mi diceva no, è troppo, me lo registravo di nuovo. Potevo andare a fare le cose così, quando in effetti il cinema uno magari lo fa per anni, ma solo su carta, e il giorno che poi invece dice azione... e deve andare tutto in quel momento, anche se è una grossa gestione di errori anche quel lavoro, però deve anticipare quanto più possibile. E appunto, e l'altra cosa, io quando c'è stato il Covid ho avuto anche mia figlia Maya, e con lei ho passato tantissime ore in giro portandola quando era appena nata nei boschi, e io ascoltando in cuffia molti podcast, no? Mi sono molto molto nutrito di proprio di lavori radiofonici, e la radio è veramente un linguaggio che ha una potenza molto forte, no? Anche perché diciamo che forse nel cinema la cosa più interessante sono chiaramente i film che non ti fanno vedere tutto, ma l'abilità del lavoro cinematografico è appunto in quello che non vedi, no? La radio parti avvantaggiato rispetto a quello, perché non vedendo tu stai molto più lavorando sull'illusione, e quindi diciamo forse mi sono permesso cose che non mi permetterei mai di fare in un film, forse ho abusato di musica, ma nel buon senso, perché anche momenti molto romantici, con pezzi romantici, mi viene in mente l'Aslo De Simone con Immensità, dei pezzi che sentivo proprio che mi smuovevano tutte le... mi veniva una pelle d'occhina, come ci piace ridere col mio cosceneggiatore, e magari ecco, quelle stesse cose non oserei fare nel cinema perché sarebbe troppo detto. E invece la radio, col fatto che appunto proprio lavora sul non visto e non sul non detto, ha forse uno spazio di narrazione che ha una potenza drammaturgico molto grande.
Lei ha sottolineato nel lavoro che andremo a sentire tra qualche minuto il fatto che il pubblico non c'è, che ci si rivolge a delle persone che non sono lì presenti, non si sa nemmeno bene dove siano e in che contesto siano durante il loro ascolto, e ha preso occasione per lavorare con uno dei suoi miti dell'infanzia.
Sì, infatti è stato molto divertente questo. C'era appunto questa idea di trovare storie che permettessero di salutare, no? Questo studio che purtroppo io ho scoperto molto tardi, ma un posto molto carico, di molto bello. È una, trovo, di quelle cose che appunto tornando in Ticino uno dice wow, che bello poter avere uno spazio di lavoro così, che poi senti che è fuori dal tempo, sia per l'estetica ma che per l'energia che aveva. Il fatto quindi di implicare Yor Milano, che anche mi ha fatto ridere, perché devo ammettere che l'ho preso più pensando al lato sarcastico di questa operazione. E poi invece lavorare con lui è stato proprio bellissimo momento di sentire proprio qualcuno che aveva attraversato quella storia della radio, anche se poi non si racconta direttamente nel radiodramma così come l'abbiamo fatto, però poi salta fuori, appunto perché il fatto di poter giocare con qualcuno che forse era lì da sempre, nascosto in questo studio, permetteva comunque anche sul momento di integrare cose. Mi viene in mente il momento in cui lui appunto si mette a imitare tutti i suoni possibili, che non era una cosa che c'era sul copione, ma che quando lui si è messo a fare erano tutti morti dal ridere, abbiamo deciso di integrarlo così. È stato un bellissimo ponte questo, no? E penso soprattutto di poter vedere lui in azione in un posto in cui ha lavorato ancora anche prima della mia nascita. Questo era molto affascinante, sì.
Manuel Maria Perrone, grazie mille per questa chiacchierata, e agli ascoltatori un buon ascolto della sua pièce.
Grazie.